Bene, bene Stefano, ci siamo, ultimissima parte di Maracanà, prima di cedere la linea a tutta CIE, eccoci, prosegue qui il nostro palinsesto, poi vi ricordo alle 18 ci sarà Scanner con l'avvocato Giulio Dini, mentre alle 19 il TMV News, quindi scaricatevi l'app per chi sta davanti alla TV, magari ci segue sul canale 61 del Digitale Terrestre. Allora, è chiaro Stefano, finiamo così un po' in bellezza, magari chiediamo anche ai nostri ascoltatori se hanno delle domande particolari da rivolgere all'arbitro che adesso vado a presentare, perché due cose su quello che è successo ieri ci torniamo, sentiamo anche un po' il suo punto di vista, perché abbiamo con noi in collegamento l'amico ex arbitro Daniele Minelli. Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Daniele.
Buon pomeriggio.
Ciao Marco, ciao Stefano e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora Daniele, senti, facciamo una cosa, ti chiedo proprio al volo, qual è stato l'errore da matita, cos'è? Penna rossa, come si dice?
Blu. Sì, blu. Matita blu, credo, eh.
Io mi
dico così, poi non lo so, chiediamo a
blu
Daniele.
O rossa, non lo so, blu, adesso. Blu, blu, dai.
Tra i diversi che ci sono stati questo turno, diciamo, ma a mio avviso sicuramente il rigore dato in Genoa a Napoli a fine partita, che poi ha deciso una partita nel suo risultato, e io credo sia quello l'errore grosso di questa giornata. Anche perché non lo era, e soprattutto è un errore che è stato causato dal VAR, cosa ancora più importante.
Ma mi spieghi come sono arrivati a quel tipo di decisione secondo te, che tu insomma davanti al VAR ci sei stato, no? Davanti al monitor, quindi come sono arrivati a quel tipo di valutazione?
Ah, guarda Marco, io continuo a sostenere che purtroppo la causa è scarsa chiarezza delle indicazioni che vengono o non vengono date, o che stanno cambiando a seconda di... quello per me è il grossissimo problema in questo momento per la categoria arbitrale italiana, non è tanto dei singoli arbitri, come sappiamo il livello sicuramente è un livello mediocre, ma tutto parte dall'alto e da come queste indicazioni vengono date e le varie situazioni vengono giustificate o meno mano a mano che le domeniche passano, e quindi poi i risultati non possono essere altro che questi.
Stefano, ma in quel caso però che tipo di indicazione
no, però
viene
Daniele
data?
Daniele ha fatto riferimento anche a questa cosa del punteggio interno. Cioè se tu sei il VAR, io non devo rispondere alla tua chiamata perché ci sta tutto un discorso, capisci? E poi dopo loro esaminano all'interno, no Daniele, valutano all'interno dell'AIA se tu ti sei comportato, cioè poi alla fine la colpa è di Marco che stava al VAR e non tua, capisci? E poi c'è un punteggio, quindi c'è una carriera da difendere, Marco, il profondo. Ecco perché sono d'accordo con quello che dice Spalletti, che tra l'altro noi l'abbiamo detto un anno fa,
sì,
qui a Maracanà. Gli arbitri devono diventare professionisti. Punto. È l'unica componente che non è... Ha detto bene
sì,
Spalletti.
Però perdonatemi, ai fini della decisione, no?
No, ai fini di tutto questo
cosa
discorso
cosa cambia
qua,
se sei un professionista? L'errore non lo fai?
No, questo siamo d'accordo. Io ho aggiunto un'altra cosa. Vero quello che tu dici, però secondo me poi adesso diamo la parola a Daniele.
Sì, sì, poi ci
c'è
sono
un
anche
punteggio
degli
interno, c'è una votazione interna, capisci? Che stabilisce più o meno l'ascesa o la discesa delle valutazioni di un arbitro, e l'arbitro ci tiene a queste cose qua, capito? No, Daniele, sbaglio?
No, ma assolutamente, ma soprattutto gli errori di questa domenica sono stati fatti, quello di ieri sera nella partita con la Juventus, quello nella partita in Genoa-Napoli, da arbitri internazionali. Gli arbitri che poi posso sbagliare chiunque, l'errore ci può stare, sbaglia l'arbitro, sbaglia il giocatore, sbaglia l'allenatore, però ci sono tipi e tipi di errori. Cioè questi errori sono stati causati da arbitri internazionali, arbitri che certi tipi di errori non dovrebbero commettere, errori così grossolani, sia in campo che al VAR. Perché se commettono loro questo tipo di errore, allora l'arbitro giovane cosa può fare?
Chiaro. Ma perdonami, io cerco sempre così di capire anche come si può arrivare a certe decisioni. Per esempio sul rigore non dato alla Juve, no? Lì hai la possibilità di tornare indietro. Qualcuno sostiene, Daniele, e ti chiedo se sia possibile o meno, che praticamente è stato come che hanno perso quella situazione al VAR. Ma è possibile una cosa del genere, dai?
No, persa no, perché il fallo è talmente evidente di un giocatore che travolge completamente.
Non lo puoi non andare a vedere.
Perderlo. L'unica motivazione è perché le indicazioni che vengono date al VAR è che si va a dare un calcio di rigore quando il pallone viene scaricato solo se il fallo viene ritenuto imprudente. Ora, valutare quella situazione non imprudente con un giocatore che a tutta velocità travolge un altro giocatore, mi viene difficile non poterlo valutare imprudente, ma soprattutto anche per la platealità del tipo di fallo. Cioè, uscire da una partita di Serie A con un rigore che manca di quella portata, io non so, con il VAR.
No, veramente... anche questo è un episodio praticamente. Mentre ho sentito anche sull'interpretazione del primo calcio di rigore dato al Genoa, a me quello sembra rigore tutta la vita, insomma, non lo so adesso come
quello assolutamente vita. Sono rimasto sbalordito del fatto che non sia stato dato live in partita un fallo del genere, perché poi si può vedere che il giocatore magari inizialmente la si lascia andare, però l'errore della difesa e poi del portiere che esce e non prende il pallone e prende l'avversario, mi sembra che sia evidente, e quello è un rigore da un arbitro, soprattutto di quel livello, da dare live. Non dovrebbe servire l'utilizzo del VAR per certe tipologie di falli.
Allora fammi vedere se c'è qualche vado a prendere qualche allora dunque si parla anche dell'azione che poi porta al calcio d'angolo dell'Inter, e quindi il gol lì sulla posizione di Thuram, che sinceramente io ho visto le immagini, onestamente faccio fatica perché lì bisognerebbe capire un po' la prospettiva eccetera, sembrerebbe più avanti Thuram e ti chiedo, lì il VAR non poteva intervenire, giusto?
No, al momento, come adesso il protocollo, il VAR ovviamente su un'azione precedente non può intervenire, e anch'io ho visto l'immagine, non si ha la certezza che lui sia realmente in posizione di fuorigioco o meno, e non verrà mai ricontrollata, perché l'azione non porta né a una rete né a un possibile calcio di rigore, quindi da protocollo quella situazione non viene controllata. Ora, sembrerebbe che con la revisione del protocollo saranno controllati anche i calci d'angoli, i doppi cartellini gialli, come è avvenuto in Bologna-Parma, dove un giocatore viene espulso per doppio cartellino giallo che oggettivamente non c'è, ma bisogna aspettare che l'IFAB cambi il protocollo per arrivare a poter correggere anche queste tipologie di errori.
Allora, altra osservazione che ci fa un ascoltatore, approfitto ancora della tua presenza Daniele, voi dite che il gol di Kopp Miners era da annullare, come insomma hanno sostenuto un po' tutti, no? Quello di Kopp Miners, sì, che è il tiro, ma si vedono immagini di un Milan-Pisa-Inter-Cremonese,
vero,
che
vero,
con la stessa dinamica sono stati dati buoni. Lascio a te la risposta, non è che se sbagliano due volte non sbaglia pure la terza volta,
no, insomma, devono essere annullati quelli,
infatti, no, io parto sempre
secondo
da questo presupposto.
Poi non lo so, sentiamo Daniele.
Daniele,
esattamente, non è che perché si sbaglia bisogna continuare a sbagliare. Quello che mi dico io è che già allora le indicazioni su quelle tipologie di situazioni erano molto chiare, quelle che erano state date. È chiaro che poi quando succede un precedente, soprattutto nello stesso campionato, poi si vengono a creare queste situazioni. Quelli sono stati errori che non dovevano essere commessi, perché anche lì le situazioni da gestire erano chiare per le indicazioni che erano state date, e purtroppo, come tante situazioni avvenute in quest'anno, invece si sono commessi degli errori che a mio avviso a questo livello non devono esserci.
C'è un audio, chiedo? No, mi dicono di no, cioè... va bene, poi
scusatemi, vai. Intervengo solo per agganciarmi a quello che aveva detto Stefano, riportando le parole di Spalletti. Anch'io le sposo completamente in toto, perché il grossissimo problema della categoria arbitrale è che non ha una posizione contrattuale idonea, sì, per il livello in cui siamo. Cioè, è assurda
questo,
questa
su questo
cosa.
Siamo tutti d'accordo.
Beh, però nessuno ne parla. Mi devi spiegare il motivo che ci sono parlato. C'è gente che guadagna bene, vabbè, diciamo, senza, oppure nel mondo, diciamo così, abbastanza, mm-hmm, no, dove ci sono guadagni importanti, e l'arbitro è un precario, sì, l'arbitro, sì, è un dilettante che ha un altro lavoro, e mi sembra allucinante che poi un arbitro che non è appunto professionista decida le sorti di un incontro in cui ci sono in ballo non soltanto la posta in palio da un punto di vista del risultato sportivo, ma interessi economici e investimenti. Oh, mi sembra veramente un non senso.
Vi assicuro che il problema nostro interno, all'interno arbitrale, è molto presente, molto vivo, ma purtroppo fanno finta di non vederlo, di non volerlo risolvere per altri motivi che al momento mi sono sconosciuti.
Però comprendono, si arriverà a questo tipo di soluzione, dai Daniele.
Beh, io me lo auguro. Adesso il livello AIA è uno dei livelli più bassi a cui siamo arrivati nella storia dell'AIA. Mi auguro che sia un commissariamento a breve e che si possa stravolgere completamente quel mondo, perché è evidente che così non si può andare avanti, come non si può andare avanti che ci sia un responsabile VAR che insegni a utilizzare il VAR e lui stesso non l'ha mai utilizzato e non ha mai arbitrato col VAR. Io sì. non so cosa ci voglia capire una cosa del genere.
Allora, 331-8200-213, sono i calciatori che simulano troppo e questo solo in Italia perché vogliono fare i furbi, squalifica di due giornate a chi simula. Sareste d'accordo?
Assolutamente,
sì.
Assolutamente.
Sì.
Il problema c'è, è vero anche che si sono stati, che sono stati dati purtroppo rigori su evidenti simulazioni, ad esempio.
Vero.
Sì. Beh,
no, la simulazione non è tollerabile. Il mezzuccio da furbo, i furbi devono essere.
Un non me ne voglia. A me piace molto, l'ho elogiato giorni fa. Però Vergara li fa un po' il furbo, dai.
Lo ha ammesso lui stesso.
Quindi
è chiaro che, però, perdonami, se poi si vedono rigori concessi in questa maniera, un giocatore non dovrebbe.
Esatto, però ci prova.
Ma poi
però ci prova.
A maggior ragione vedono che quello che fanno porta dei risultati.
Senti, io quando ero ragazzino giocavo, c'era qualche allenatore che
ti dicevano
se tu in aria ti toccano, senti tu il contatto, cadi, buttati, cadi. Cioè c'era questa tendenza a dirtelo,
vero,
sinceramente
però
parlando.
Però basta,
d'accordo, però l'input poi... Aspetta che ci sono degli audio, 331-8200-213, vai.
Scusami, è compito degli arbitri evitare che questo accada.
Esatto, bravissimo Daniele.
Poi che ci sta a fare l'arbitro.
Sentiamo un attimo l'audio.
Io faccio un'altra domanda, scusate se intervengo.
Vai.
Ma quanti arbitri ad oggi lascerebbero la propria professione per fare l'arbitro professionista?
Anche questo
domanda Daniele per te, questa è per te.
Purtroppo lo devono lasciare tutti a quel livello lì il lavoro, o quasi tutti, per poter stare a quel livello. E questo è l'altro grosso problema.
Infatti però credo sia Cisco, no? Quello che, sì. Ha fatto una domanda molto intelligente e pertinente che avrei fatto io adesso. Però poi che fai? Perdi un lavoro, no, che no. Ne so, fai l'assicuratore, l'avvocato, qualsiasi lavoro, insomma, fai, e poi quando lo riprendi?
Il problema è quando finisci, purtroppo l'attività arbitrale non dura fino all'età pensionabile e non guadagni le cifre che ti possono permettere di rimanere senza lavoro o altro.
Fino a che età si dirige?
Ma se hai la fortuna di arrivare, la fortuna è bravura, adesso più fortuna che bravura di diventare internazionale fino a 45 anni, se no la carriera finisce molto prima perché al massimo può stare 10 anni. E soprattutto sei agganciato a un contratto annuale e ogni anno tu vivi col pensiero che quell'anno lì può finire tutto. Vi assicuro che è una situazione, noi critichiamo ed è giusto che critichiamo perché c'è
vissuto
13
anni con la scadenza annuale.
Non ammettere. Esatto.
Capisco. Per non penalizzare anche la vita lavorativa di una persona, non mi sembra anche neanche giusto. Poi il post.
La vita di una persona.
Esatto, la vita.
Parlando delle vite.
Le vite. Un post carriera dell'arbitro non è un post carriera di un calciatore.
Certo, assolutamente.
Assolutamente no.
Aspetta, che ci sono altre domande.
Lontani anni luce.
Daniele, altre domande. Ma siamo tutti, mi sa, lontani anni luce del calciatore. Dai.
No, è bene.
Sì,
sono
d'accordo.
Perché...
Sì, fai bene. Vai con un altro audio, vai.
Io un messaggio per l'arbitro sui discorsi di gol annullati per fuorigioco con l'uomo davanti. La regola è cambiata 2 anni fa. Prima, se passavi davanti il portiere, eri punibile di fuorigioco. Ora invece è cambiato, devi essere sulla traiettoria di tiro. Se sei sulla traiettoria di tiro fra portiere e palla, allora è fuorigioco. Ma se un giocatore arriva, il tiro è libero e arriva dopo, non viene considerato fuorigioco.
Daniele?
Assolutamente, si guarda nel momento del tiro, se il giocatore è sulla linea di visione del portiere, per quella fattispecie di situazione la posizione di fuorigioco c'è, altrimenti no. Oppure però può anche impattare, per cui può intervenire dopo, se vicino al pallone e tenta di giocare il pallone, può anche influire sulla capacità del portiere di parare, però quella è un'altra fattispecie, non è la linea di visione.
Ancora un altro audio, Daniele, vai, 331-8200-213.
Si parla se poteva o non poteva intervenire il VAR per vedere il rigore su Caballo, ma serviva il VAR per vedere quel rigore? Io ero allo stadio, ero dietro la porta e l'arbitro era che guardava.
Anche questo
come fanno a non vederlo? Hanno visto tutto lo stadio.
Anche questo è vero. Come non avevano visto il rigore a Bergamo di Bremer, perché tutti quanti, che è successo?
Esatto, esatto. Daniele?
Assolutamente, concordo, come facciamo prima il discorso del primo rigore in Genoa a Napoli, non sono rigori che non possono non essere visti live. E a maggior ragione stride il fatto che non sia stato dato, proprio per questo motivo.
Certo. Ti chiedono, Daniele, cosa ne pensi del rigore dato in Atalanta-Juve di Coppa Italia? La palla...
Ma al momento le indicazioni sono che se c'è un braccio fuori sagoma sopra le spalle, questo è sempre punibile, per cui mi sento di dire che per le indicazioni che ci sono adesso è calcio di rigore.
Quindi il regolamento dice questo, poi che non ci piaccia un altro discorso.
Assolutamente.
Chiedo... Allora, poi...
Una cosa, si sente spesso dire che il problema è il regolamento. Il problema probabilmente è sul regolamento per quanto riguarda i falli di mano, ma lo sono sempre stati. Per il resto il regolamento è molto chiaro, sono le indicazioni che poi vengono date, le interpretazioni che vengono date che rendono tutto molto più complicato.
Cioè tu dici, il regolamento è chiaro, poi dopo ci danno delle interpretazioni, ci danno delle linee che possono portare fuori strada, questo è il concetto,
esatto,
giusto?
E che queste puntualmente cambiano, perché se noi prendiamo ad esempio il fallo che c'è stato in Parma-Juventus due domeniche fa, che era un chiaro grave fallo di gioco, e il VAR non interviene, e alla trasmissione dove spiegano le varie decisioni prese viene detto che era giusto il cartellino giallo, e mo ci devono spiegare se è giusto il cartellino rosso dato in Bologna-Parma, dove oggettivamente, esatto, se li paragoniamo è molto più grave quello di Parma-Juventus che quello avvenuto in Bologna-Parma.
Bravissimo, infatti ti avrei portato lì.
È tutto lì la differenza.
Quindi fammi capire una cosa, ma queste interpretazioni vengono date di volta in volta, cioè quando si analizza il caso viene data l'interpretazione?
Ma le indicazioni vengono date chiare, cioè bisogna vedere il punto d'impatto, poi bisogna vederlo anche in dinamica, dopodiché gli arbitri vedono la trasmissione, vedono che una situazione viene avallata o meno, e poi stride magari con le indicazioni che erano state date prima, e da lì entra un processo di confusione totale, che se succede una volta va bene, ma se questa cosa succede abbastanza di frequente, arbitrare non è la cosa più semplice di questo mondo, e se si va anche con la confusione succede quello che stiamo assistendo.
Va bene, siamo arrivati proprio in chiusura, non so, lui mi fa cenno che terminiamo qui, diciamo, per quanto concerne gli audio. Daniele, noi per il momento ti ringraziamo di questo approfondimento che abbiamo fatto con te, come sempre, e ci sentiamo presto e buon proseguimento. A presto.
Ciao Daniele.
Grazie a voi.
Grazie a Daniele Minelli. Vabbè, siamo sempre lì, Stefano, vedi, poi ci sono le indicazioni, c'è la regola e poi arrivano.
No, ma anche sul professionismo, vedi, ci eravamo lanciati, però giustamente Daniele, anche ci siamo soffermati, grazie anche alla domanda del nostro ascoltatore. E poi c'è abbandoni, cioè un fattore, 10 anni e se ti va bene diventi internazionale, anni in più, e poi dopo, cioè, quindi devo guadagnare tanto per garantirsi, poi c'è il rischio se ti fai male,
certo.
Cioè non è così facile, no? Più o meno devono raggiungere i guadagni altissimi per fare 10 anni, poi garantirsi poi un post carriera sereno e tranquillo, perché altrimenti vale la pena che facciano il lavoro che fanno, non lo so, vedo che c'è un bel caos. Io comincerei da rispetto alla protezione del senso del gioco e poi dopo nell'applicazione delle regole. Mi sembra di capire che bisogna interpretare non le regole, interpretare il gioco del calcio, che questo dovrebbe fare l'arbitro,
certo,
che a volte non riesce a... non ha questa sensibilità a volte. Non hanno questa sensibilità nel capire quando un giocatore fa il furbo, quando c'è un fallo veramente da punire, è punibile, quando invece c'è da premiare un comportamento virtuoso, certo, e tante cose. Insomma, voglio dire, è quello che fa la somma, no? Virtuoso e positiva, Marco, in un arbitraggio.
Sì, assolutamente. Senti, rispondiamo anche a un ascoltatore che dice che stiamo strumentalizzando le parole di Vergara e ci dobbiamo vergognare. A me non mi sembra che abbiamo strumentalizzato nulla.
No, io non ho detto nemmeno una virgola su Vergara.
Le abbiamo solo riportate, tra l'altro lo ha detto anche Daniele Minelli, e lui dice: sicurissimo del rigore, ho sentito toccarmi e ho detto che gioia. Io, tra l'altro, se tu hai ascoltato l'inizio della trasmissione, ma è sempre il solito tifoso del Napoli che dice che addirittura io, diciamo, ho una comunicazione contro il Napoli, ma a me mi sembra che questo sia sempre altro. Mi sembra di aver detto che non, cioè io non la ritengo nemmeno una simulazione, potremmo al limite dire è stato furbo, il contatto c'è, perché per me il contatto c'è lì.
Il contatto
poi
c'è, ma secondo me non
giudicare
è da rigore.
Se è da rigore o meno. Ma
secondo me io non dico che abbia fatto, non credo che abbia fatto il furbo. È stato toccato, è caduto, però secondo me rigore non c'è, è troppo poco per dare un calcio di rigore. Tutto
se
qua,
ti fa arrabbiare sta
senza
cosa.
Senza colpevolizzare nessuno, almeno un ragazzo molto bravo. Quindi,
allora, sì,
a giocare a calcio.
Ti ripeto, il contatto c'era, poi possiamo giudicare se quello è da rigore o meno.
Per me non è rigore sente, quello, ma mai, e credo che lui non abbia fatto il furbo, perché bisogna, poi, ma magari uno la pensa in maniera differente.
Sì, ma anche se avesse utilizzato un po' di furbizia, che ci
problema?
Sta nel
esatto,
calcio, certo, che ci certo, sta nel
un po'
calcio,
di malizia,
come ha detto Daniele Minelli, è l'arbitro che deve valutare,
bravo,
è esatto. L'arbitro che lì deve fare il
cioè,
suo
cioè Vergara non c'entra niente, l'arbitro dove
fondo.
Stava?
Punto.
Perché VAR ha richiamato? Non doveva richiamare, perché quello non è chiaro evidente errore, siamo sempre ai soliti, quindi più interpretazioni che
esatto,
valutazioni oggettive.
Ci dobbiamo fermare perché siamo arrivati in fondo e salutiamo naturalmente tutti, continuano ad arrivare i messaggi e come sempre vi ringraziamo, domani ritorneremo a partire dalle ore 13 come sempre. Stefano, adesso lasciamo la linea a tutta C che prosegue il palinsesto di Tempo Radio anche sul canale 61, grazie in cabina di regia ad Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese, alla redazione con Tringali e Daniele Petroselli.
Ciao Marco, ciao a tutti.
A domani, ciao Stefano. Buon